Lo avevamo annunciato già questa mattina nel sommario per la nostra corrispondenza. Andiamo a Roma, la città, la capitale italiana, considerata la città con la più alta concentrazione di beni archeologici al mondo. Durante i lavori per questo giubileo sono emerse nuove importanti testimonianze. Allora noi andiamo a Roma, dove in collegamento ci attende Checchino Antonini. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Allora, dicevamo, nuove e ultime scoperte importanti, per quale motivo e di che scoperte si tratta?
Beh, guarda, da queste parti ogni cantiere, ogni sottopasso, ogni restauro può diventare un varco nel tempo. Un archeologo, un esperto di preistoria, anzi approfitto per salutarlo, si chiama Carlo Persiani, perché è stato molto importante per questo dialogo, mi ha spiegato che le grandi scoperte avvengono proprio nei momenti di espansione della città. È successo all'epoca delle grandi demolizioni dopo l'Unità d'Italia, negli anni 20 e 30 del Novecento, e sta succedendo di nuovo ora.
Quindi, insomma, questo ci dice che Roma è una città tuttora in grande espansione, e questo ha fatto emergere dei nuovi ritrovamenti, delle nuove testimonianze. Di che cosa si tratta, o meglio, perché sono anche così importanti?
Beh, guarda, allora, per esempio, proprio qui vicino, tra Castel Sant'Angelo e San Pietro, durante i lavori del nuovo sottopassaggio di Piazza Pia, sono venuti alla luce i resti degli orti di Agrippina, la madre di Nerone. Qui c'era l'insediamento di quella famiglia, e una fullonica di età imperiale.
Anche questo nel sommario stamattina lo avevo già anticipato senza dire che cos'è, e quindi adesso aspettiamo la tua spiegazione, il tuo racconto, Checchino.
Beh, allora, i fullones erano i lavoratori addetti a lavare, smacchiare e apparecchiare le toghe. Quindi una fullonica è una lavanderia, un laboratorio dotato di ampie vasche, di aree per asciugatura e stiratura, ed erano molto diffusi, molto importanti nella Roma di quell'epoca. Un'altra fullonica era stata scoperta nel 2007 nei lavori per l'alta velocità, non lontano dalla stazione Termini, ma è stata ricoperta. Succede così: non tutto quello che riaffiora da un cantiere viene portato alla luce, ma viene individuato, in qualche modo tutelato, modificando magari il progetto. Questa fullonica si può recuperare scavando indietro nel tempo su Google Earth. Sempre nel 2024, invece, a San Giovanni, gli scavi per il giubileo hanno rivelato una struttura muraria medievale che apparteneva al patriarchio, cioè la sede papale che era lì fino al XIV secolo, e che per molti versi è ancora misteriosa, perché poi l'hanno abbandonata ed è andata diciamo in declino. E ancora recentemente, a gennaio di quest'anno, nella Domus Aurea, che è quello che resta dell'imponente residenza di Nerone tra i Colli Palatino, Esquilino e Colle Oppio, gli archeologi hanno rinvenuto un lingotto blu egizio, che è una cosa rarissima, perché è il primo colorante sintetico dell'umanità scoperto dagli egizi 3000 anni prima di Cristo. Era prodotto cuocendo sabbia, rame, carbonato di calcio e soda, e l'eccezionalità di questo ritrovamento è legata alle sue dimensioni. È un panetto alto 15 cm che pesa quasi 2,5 kg. A Pompei ne avevano trovato un po' di blu egizio, ma sotto forma di polvere o di piccole sfere, quindi era una cosa che veniva adoperata nelle dimore di lusso per i dettagli pittorici più sofisticati.
Che poi il blu egizio, se non sbaglio, è un blu davvero molto intenso, molto molto concentrato,
sì.
No?
E sembra che sia il pigmento più raro da trovare in natura.
Ecco, allora, dall'età imperiale al Medioevo, in genere pensiamo sempre alla Roma dell'età classica, in verità.
E invece Roma ha ancora molto da dire anche riguardo ad altri periodi della sua storia. Dalla preistoria fino al Rinascimento è soprattutto la periferia di Roma che in questa fase storica ci riserva delle sorprese, dove oltre a trovare decine di ville romane, anche queste, molte di queste ricoperte, eccetera, proprio in questi anni è stata riscritta la nostra conoscenza dell'età del rame, che è iniziata 3-4 mila anni avanti Cristo, grazie al ritrovamento di una serie di resti di centri abitati o di necropoli. Appunto Persiani mi ha spiegato che negli ultimi 30 anni solo nella zona di Roma Est sono state scoperte più tombe preistoriche di quante ne siano venute alla luce nell'Alto Lazio tra il 1903, quando gli scienziati cominciarono a prendere coscienza di questa età del rame, e il 1990. Tra le scoperte più interessanti che lui mi ha raccontato c'è quella di alcune sistemazioni agricole, ovvero di resti di campi coltivati dagli antichi romani, quindi non solo sappiamo il costruito, ma anche qualcosa di come veniva lavorata e sistemata la terra.
Davvero affascinante, un ricchissimo, grandissimo tesoro, una sorta di vaso di Pandora, ma Checchino Antonini, al di là delle scoperte casuali che magari si fanno perché si scava per tutt'altra ragione e poi si ha questa fortuna, detto questo, esiste appunto un'araba fenice, qualcosa che invece gli archeologi sperano ancora di trovare?
Sì, io credo che ne esista più di una. Ma ormai, per esempio, c'è un enorme costruito nella città consolidata, quindi lì è molto difficile che possano avvenire scoperte come quella che tra il 1926 e il 1929 fece venire alla luce i quattro templi di età repubblicana di Piazza Torre Argentina. Magari spunterà qualcosa negli scavi della nuova metropolitana. Spiegano gli archeologi che la sfida di questi tempi è proteggere il patrimonio ancora da scoprire senza interferire troppo con lo sviluppo infrastrutturale. Oppure, se lo leggiamo da un altro punto di vista, la sfida è quella di tutelare il patrimonio dalla frenesia di consumo di suolo, ne parliamo spesso in queste chiacchierate da Roma. Per questo negli ultimi 20 anni si è sviluppata quella che viene definita l'archeologia preventiva.
Ma in qualche modo possiamo dire gli archeologi partecipano al governo della città?
Guarda, sarebbe bello, in realtà non sono loro a indirizzare le politiche, al massimo sono dei consulenti importanti dell'amministrazione, oppure hanno compiti fondamentali di sorveglianza e cura, perché nel piano regolatore generale esiste un comma che impone la presenza di un archeologo su ogni cantiere che tocchi il sottosuolo, ma in questi tempi di austerità e di tagli l'archeologia è un affare molto costoso e spesso viene percepita come un impaccio, come un fastidio per gli affari, soprattutto per gli affari edilizi.
Che vengono anche rallentati poi, no? Quando ci sono delle scoperte anche importanti di tipo archeologico, se pensiamo a uno scavo e via dicendo. Ma insomma resta il fatto però che Roma è una sorta di paradiso per chi fa questo lavoro.
Ah beh, guarda, deve essere davvero così. Se il 20% di loro, c'è un'indagine ufficiale della Confederazione degli Archeologi che dice che il 20% degli archeologi sta proprio in questa città e più del 40% opera nel centro Italia, quindi non lontano da qui. Alcuni di loro lavorano sicuramente nell'Accademia, nelle sovrintendenze, ma chi non è strutturato però è quasi sempre un lavoratore a chiamata, quasi sempre con una partita IVA e senza diritti, quindi a ferie, malattie. C'è anche un grande scarto tra quello che le confederazioni degli archeologi presumono che sia un giusto compenso e quello che davvero viene effettivamente erogato dal committente pubblico o privato. La vita di un archeologo è spesso una vita da lavoratore povero. Inoltre le nuove tecnologie non fanno parte del training universitario, quindi ci si deve formare a spese proprie. C'è anche un sacco di obblighi burocratici, una documentazione formale su piattaforme online che i professionisti devono sbrigare fuori dal tempo degli scavi e dunque fuori dalla valutazione del lavoro svolto. Insomma, diciamo che non è solo una passione, ma un lavoro con tutto quello che comporta in un'epoca come quella che stiamo vivendo. È un'epoca che tuttavia continua a riservarci anche delle scoperte o delle riscoperte archeologiche davvero affascinanti.
E per fortuna, potremmo dire per fortuna, che ci sono queste riscoperte archeologiche affascinanti, importanti, che hanno ancora qualcosa da dirci e da raccontarci, perché a volte abbiamo l'illusione di sapere già tutto, soprattutto quando volgiamo lo sguardo indietro, ma non è così. Checchino Antonini, grazie per averci raccontato queste nuove scoperte archeologiche, l'augurio di una buona giornata e di risentirci presto.
Buon ascolto, grazie a voi, grazie a te Natascia Fioretti, buona giornata.
A presto.
Ciao.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.